ci sono due richieste di intervento da parte del pubblico. Cioè, sì, si era scritto prima Lorenzo Canale e poi l'avvocato Sorrentino.
E allora io sono Lorenzo, non era previsto il mio intervento, tantomeno ero venuto intenzionato ad intervenire oggi, però ho chiesto a Eugenio, è arrivato a un certo punto, di poter intervenire perché mi pareva che al netto del fatto che questo è un incontro, è anche un confronto tra avvocati, però poi secondo me va data la parola, o comunque va sentita anche la voce di chi vive direttamente certe cose. Allora io potrei dirvi, rispondendo a una delle tante riflessioni che sono state fatte, io sono Lorenzo, punto, sono una persona, ok? In realtà non è così facile la cosa, perché io potrei dire sono Lorenzo, sono una persona, sto bene così, magari per sembrare carino posso dire anche che sono un docente, che vado con mia mamma, sono un bravo ragazzo, eccetera eccetera. Ok, in realtà non è così. Io sono costretto spessissimo a indossare robe del genere, a portare la spilletta anche a scuola, perché questo mi dà il modo magari il bambino che mi fa la domanda: è la bandiera LGBT, professore? Perché io ogni tanto gioco con la bandiera della pace, l'arcobaleno, insegno arte e immagine, per cui l'arcobaleno, tutti questi colori con un'identità ben precisa che tutti assieme formano una comunità e formano la ricchezza, no? E faccio l'esempio della nostra società. E poi arriva sempre il ragazzino più informato degli altri, ma anche la bandiera LGBT, e allora questo mi dà la possibilità di parlare un po' di certi temi. Bene, oggi etichettarmi, arrivo subito, anzi, prima di arrivare all'articolo 1, Eugenia, cerco di essere breve, ci proverò al massimo, perché è necessaria invece, secondo me, la legge Zan. La legge Zan è necessaria perché tra uguaglianza ed equità c'è una differenza enorme. È inutile dire tutti i cittadini devono sottostare alle stesse leggi e sono tutti uguali di fronte alla legge, alla società, perché purtroppo così non è. Così non è, e quindi nel momento in cui c'è di fatto una discriminazione che arriva per motivi culturali, che arriva per motivi di qualsiasi tipo, religiosi se vogliamo, anche se io cerco di evitarlo sempre l'argomento religioso perché è scivoloso, però voglio dire, ci possono essere differenze e discriminazioni più o meno forti su certi temi, e quindi in quel caso la salvaguardia anche giuridica, oltre che culturale, di promozione sociale, eccetera eccetera, serve. Quindi è inutile dire che siamo tutti uguali, no, bisogna puntare all'uguaglianza e non all'equità, ecco, perdonate, all'equità e non all'uguaglianza. Detto questo, l'articolo 1, qualcuno ha detto che le definizioni che dà l'articolo 1 di sesso, orientamento sessuale, identità di genere e rappresentazione di genere possono essere molto molto pericolose. Allora, quello è vero, mi rendo conto che se vado di fronte a un giudice che non ha idea di che cosa sia l'identità di genere, e la cosa diventa scivolosa, ma allora dovremmo parlare così per tutte le leggi precedenti, perché il giudice deve essere informato. Ci sono delle definizioni che sono quelle perché sono state date culturalmente, politicamente, in maniera anche didattica, no? E quindi esistono. Allora, fino a quando parliamo di sesso anagrafico, e bene o male ci arriviamo un po' tutti, no? Quando parliamo di orientamento sessuale, ormai è da tanto tempo ormai sdoganato l'argomento, per cui sappiamo bene che cos'è un gay, che cos'è una lesbica, eccetera eccetera. Un po' meno si sa che cos'è un bisessuale, una sessuale, ma quello vabbè, poi divento io scivoloso. Ma nel momento in cui parliamo di identità di genere, quella è una definizione che va data, perché se si fa una proposta di legge che va a garantire, anche meglio, a punire e a prevenire i reati per l'identità di genere, basato sull'identità di genere, allora bisogna spiegare che cos'è l'identità di genere. E l'identità di genere non è quello che io mi sento oggi mi sento uomo e domani mi sento donna, assolutamente no. È un processo lunghissimo che si stratifica nel tempo, che viene in qualche modo accompagnato dalla famiglia, dalla società, dagli psicologi, dagli psichiatri, e Quindi se io nasco in un corpo da maschio, quindi anagraficamente il mio sesso è maschio, ma io mi percepisco come donna, non è perché ieri mi percepivo maschio e oggi mi percepisco donna perché mi conviene più in base a un'assunzione o a un posto in carcere, come qualcuno diceva, no? Ma perché in realtà io fin da piccolo evidentemente mi sono percepita in un certo modo, per cui oggi infatti non si parla più di cambio del sesso, si parla di correzione del sesso in base, del sesso anagrafico in base al sesso originario, perché noi siamo quello che siamo qua dentro, non quello che abbiamo in mezzo alle gambe, e scusatemi la poca eleganza nel dire questa cosa. Dopodiché poi c'è la rappresentazione di genere, che è un'altra cosa ancora, quindi le definizioni vanno date perché la legge di quello parla. Dopodiché l'articolo 4, qualcuno diceva che è o dannoso o superfluo. Assolutamente d'accordo, l'articolo 4 è superfluo, ma perché esiste ed è stato messo nel DDL Zan? Perché il DDL Zan in realtà è la sintesi di tante proposte di legge precedenti, uno sull'abilismo, uno sull'orientamento, uno sul transgenderismo, che sono sempre stati affossati precedentemente. Noi è dal 1996, quindi 3 anni dopo la legge Mancino, che cominciamo a chiedere, inserite oltre quelle aggravanti, e parliamo in questo caso di penale, io perdonatemi, non voglio invadere il vostro campo, quindi rischio di essere, come dire, di sbagliare in alcuni termini, no? Però è già dal 96 che cerchiamo di chiedere al legislatore, perdonatemi, di inserire, legislatore, grazie, di inserire anche i reati, le aggravanti per i reati su base di orientamento, genere, e per genere, ragazzi, intendiamo anche le donne, perché le donne non saranno una minoranza, ma sicuramente culturalmente nel nostro paese subiscono il predominio. Ora io qua potrei usare parole come maschiocentrismo, maschilista, patriarcato e tutte queste belle paroline qua che usa in altri ambiti. In realtà il predominio dell'uomo culturale, sociale e fisico sulla donna, ok? Quindi quando parliamo di genere parliamo anche di quello. E quindi l'articolo 4, assolutamente inutile, è stato inserito solamente per dire esiste l'articolo 21 della Costituzione, non lo andiamo a toccare, ok? Così, giusto per tranquillizzarvi, esiste la Costituzione, non abbiamo intenzione di strappare la Costituzione. Poi che è ridondante, sì, è ridondante, però l'abbiamo dovuto mettere. E poi c'è l'articolo, voi ovviamente come avvocati, come la maggior parte di voi, forse ho capito che sono penalisti, no? Ok, allora, non la maggior parte, una parte è penalista, ok, perdonatemi se faccio degli errori, non... Questo è grave, ok, come quando ero architetto c'era funzionalisti e invece c'erano i simbolisti, no? Va bene, no, in realtà dicevo, scusatemi, mi sono un po' perso, dall'articolo 7 in poi in realtà è tutta la parte che parla della promozione, quindi della prevenzione e della promozione. Promuovere che vuol dire? Non vuol dire promuovere la cultura gender, sta cosa che in realtà non esiste, esistono gli studi di genere che dagli anni 70 studiano perché le donne in quasi tutte le società vengono sottopagate, vengono non messe nelle condizioni di essere alla pari dell'uomo, quello sono gli studi di genere. Poi esiste sta fantomatica cultura gender o le teorie gender, non si capisce che cosa sono, è un termine coniato dal Family Day qualche anno fa e dall'epoca ce lo portiamo appresso in ogni modo, tant'è che noi, io ripeto, sono un docente, perché è importante anche la giornata contro l'omofobia e non è stata inserita quella contro l'abilismo perché in realtà già esiste, quindi non avrebbe avuto senso. Sì, ha senso la giornata contro l'omofobia perché noi docenti in realtà, nel fare tanti progetti, nel ricordare le tante giornate, ormai ricordiamo pure la giornata per gli uccelli morti caduti dall'albero per motivi di freddo, ormai a scuola arrivano circolari, io quest'anno sono arrivato a 675 circolari solamente nella mia scuola per la giornata di questa e la giornata di quella. Avere la giornata contro l'omofobia permetterebbe quantomeno ai docenti di porsi il problema di andare a capire cos'è l'omofobia, perché il problema è che più che preparare i ragazzi, prima ancora serve preparare le famiglie, i docenti, coloro che sono gli educatori di questi ragazzi. Poi chiaramente, sicuramente la famiglia deve avere la possibilità di scegliere nell'offerta formativa della scuola. Io preferisco una scuola in cui di omofobia non si parla, e per carità, liberissimo di farlo, c'è il piano triennale della formazione. Però l'omofobia esiste già dai 5 anni. Cioè, quando il ragazzino comincia a dire a 5 anni frocio all'altro, magari senza manco capire il senso di quello che sta dicendo, ok, perché l'ha sentito dire a casa, in realtà sta stratificando nel proprio essere, nel proprio pensiero, quello che poi porterà anche alla violenza omofobica o transfobica o bifobica. Ecco perché secondo me la giornata contro l'omofobia è importante. Omo, bi, transfobia, per essere corretti. Sì, c'è anche la lesbofobia. In realtà io nell'omofobia inserisco anche quella, perché in realtà si parla di omosessualità. Però hai ragione. In Italia c'è una storia di che ha portato a separare termini, e quindi hai fatto bene a correggermi in questo caso. Dopodiché io potrei dire, soffermiamoci anche e soprattutto dall'articolo 7 all'articolo 10, che sono quelli che puntano a prevenire i reati contro l'omo-bi-transfobia. Ok? Sì, poi c'è la parte penale, c'è la parte che incide sulla legge Mancino, ma io mi chiedo, il discorso che faceva qualcuno, siamo tutte persone, quindi non ha senso andare a creare delle categorie. Benissimo, allora dovremmo abrogare la legge Mancino e eliminare le aggravanti nei casi di violenza per razzismo, etnia, religione, nazionalità. Sicuramente esistono delle aggravanti nei casi di violenza, ok? E speriamo di non doverle mai applicare. Purtroppo, al momento, se esistessero, vi assicuro, lo vivo sulla mia pelle, dovrebbero essere applicate per forza di cosa. E non parlo di reato di opinione, perché se qualcuno mi dice frocio, mi urla frocio per strada, esiste già la diffamazione, posso usare quello, non è quello il problema, ok? Ma nel caso di un politico che comincia a dire non che la famiglia tradizionale va tutelata, per carità, quello è un'opinione come un'altra. Ma quando comincia a dire no, quel tipo di famiglia non deve esistere, dobbiamo intervenire, e se non ci ascoltano in Parlamento dobbiamo intervenire in un'altra maniera, voglio vedere se quella non è istigazione alla violenza. Certo, poi c'è il discorso che la famiglia è una e unica secondo alcuni, e non parlano di famiglia come se ancora fossimo agli anni 50 e non vedessimo la realtà, che non è solamente quella delle famiglie omosessuali, ma ormai le famiglie allargate sono ovunque, anche tra quelle eterosessuali. Per cui io quello vorrei dire, sicuramente voi avete fatto un discorso da avvocati e io non manco me lo sogno di entrare nella tecnica, ok? Quindi nell'applicazione, nella difficoltà che voi facevate notare poi nell'applicare la legge. Mi fido di quello che dite, non ho altri strumenti. Però io dico, nel momento in cui si fa un dibattito del genere, cercate di ascoltare anche chi vive tutti i giorni sulla propria pelle certe situazioni. Io sono sempre stato forte, a 14 anni già lavoravo, ero tranquillo, mi sono sempre difeso da solo, non ho mai avuto bisogno di una famiglia iperprotettiva, ma ci sono ragazzini che a 13 anni, a 14 anni, a 15 anni non hanno gli strumenti culturali o la forza di potersi difendere, e quando a scuola anche un professore ti fa la battuta omofoba perché manco se ne rende conto, quello è gravissimo e si deve assolutamente intervenire.